Oggi parliamo di librerie e percezione della realtà, così come di greenwashing, artwashing e sistemi di certificazione. Non vi dico altro, restate sintonizzati. Io sono Andrea Innocenti e questa è Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Sigla. Allora, approfittando un po' di questa fase di stallo nelle elezioni del Presidente della Repubblica e nella situazione in Ucraina, che sono appunto sempre le due principali notizie che colonizzano le home page e le prime pagine dei giornali in questi giorni, ci spostiamo su robe appunto un po' più sotto traccia, ecco, per andare ad analizzare alcuni aspetti della realtà. Ma non vi dico altro, iniziamo proprio dal leggere, insomma, dal guardare assieme un articolo su GreenMe, che parla della chiusura di una storica libreria di Milano, libreria che si chiama Il Libro, specializzata nell'apprendimento delle lingue e nella narrativa in lingua, costretta appunto a chiudere, in parte anche per via della pandemia da Covid-19. È un articolo in realtà molto bello, intimo, anche che include l'intervista alla proprietaria dell'attività che sta per chiudere, che si confida, racconta la sua storia. E tuttavia è un articolo involontariamente, probabilmente ingannevole, e lo è per via del titolo che recita: le librerie indipendenti sono in via di estinzione in Italia, un'altra storica serranda si abbassa definitivamente. Ora, il titolista, non so se l'ho fatto un titolista o l'autrice dell'articolo, ma lo avrà fatto sicuramente in buona fede, facendo affidamento sulla sua percezione della realtà, sul senso comune, possiamo anche dire, che ci dice che le persone non leggono più e che le librerie stanno più o meno tutte chiudendo, in particolare quelle piccole, indipendenti, storiche. Cosa che più o meno pensiamo un po' tutti, di cui siamo, senza avere effettivamente dati o prove a supporto, però tutti più o meno convinti, giusto? Ecco, solo che poi, un po' per caso, mi sono imbattuto in un altro articolo, che poi non è vero, mi sono imbattuto per caso perché ce l'ha mandato Daniel Tarozzi, il direttorissimo in Italia che cambia, sulla nostra chat Telegram di redazione, però insomma, quindi mi è arrivato, insomma, non mi sono imbattuto. Però è un articolo pubblicato da AGI che proprio ieri sera, insomma, riportava un po' di dati sulle librerie indipendenti in Italia. Quindi dati aggregati, non una singola esperienza, frutto di un insomma, presi da un report uscito in questi giorni, e i dati ci dicono che in realtà le librerie indipendenti stanno andando alla grande, cioè stanno alla grande. Nel 2021 hanno registrato addirittura un aumento dei clienti nella maggior parte dei casi, delle vendite, dei guadagni, delle assunzioni, non solo rispetto al 2020, ma anche al periodo pre-pandemia. Quindi insomma, nonostante Amazon, nonostante la pandemia, o forse grazie alla pandemia, chi può dirlo, comunque le librerie indipendenti sono in crescita, sono un settore in crescita, con una piccola eccezione che fa riferimento alla sottocategoria delle vendite dei libri di testo, libri scolastici, che invece è in flessione, settore di cui fra l'altro fa anche parte effettivamente la libreria di Milano, quella dell'articolo di cui vi parlavo prima. Ma è più un'eccezione che la regola, non è vero che le librerie indipendenti in Italia si stanno estinguendo, ma stanno andando molto bene. Ora, come si spiega questa cosa? Non mi riferisco al fatto che, come si spiega il fatto che stiano andando bene, quello, insomma, però in questo specifico momento mi riferisco al come si spiega il fatto che siamo convinti che le librerie indipendenti stiano tutte chiudendo. Ecco, dobbiamo probabilmente tirare in ballo i nostri amici bias cognitivi, che sono quei simpatici meccanismi del nostro cervello che ci portano a interpretare la realtà così un po' a casaccio, un po' come ci pare. In particolare, in questo caso, faccio riferimento al potentissimo e sempre presente bias di conferma che fa sì che andiamo a cercare e incasellare le nuove informazioni all'interno degli schemi già presenti nella nostra mente, senza mettere ogni volta in discussione tutto, perché ci costerebbe un sacco di fatica, e quindi se siamo convinti che le librerie indipendenti stiano fallendo, andiamo a ricercare quelle informazioni che rinforzano la nostra convinzione, e al bias della negatività, che è un po' meno conosciuto ma altrettanto potente, fa sì che siamo più propensi a interpretare il presente in maniera negativa. Bias che sembra che derivi dal fatto che per i nostri antenati era comunque meglio pensare che una roccia fosse un orso piuttosto che pensare che un orso fosse una roccia. E quelli che scambiavano l'orso per la roccia, probabilmente non si sono riprodotti e quindi i loro geni si sono estinti assieme a loro. Esiste in realtà, per completezza, anche il bias opposto, che è quello del cosiddetto wishful thinking, cioè il pensare che le cose vadano meglio di quanto, che andranno meglio di quanto non ci dicano i fatti, ma appunto è più orientato, più proiettato verso il futuro, mentre per il presente prevale generalmente il cosiddetto negativity bias. Quindi ecco, il nostro quadro della realtà, dell'attualità, è spesso peggiore della realtà stessa e questa tendenza al declino che vediamo in tutto è spesso più il frutto delle nostre menti e delle nostre interpretazioni che del mondo là fuori. Poi questa tendenza che è dentro i nostri cervelli ovviamente viene ripresa e amplificata, come sempre accade, dai mass media, dai social media, che rinforzano la nostra credenza e se ne fanno specchio. Ed è un meccanismo interessante da studiare. Ovviamente questo non vuol dire che allora, ok, ci stiamo sognando tutto, che vada tutto bene, che non esistono i cambiamenti climatici, non esiste la crisi ecologica. Siamo dal punto di vista ecologico, effettivamente, questo è un dato di realtà, nei casini fino al collo, ma questo non vuol dire che tutto vada male, no? Pensare che tutto vada male rende questo destino quasi ineluttabile, ci fa sentire come parte di un andamento complessivo in cui tutto tende verso la catastrofe e verso l'apocalisse, non lo so. Invece, riuscire a osservare anche le cose, anche tutte le cose, le tante cose che vanno bene, che vanno meglio, ci mette in una predisposizione in cui siamo probabilmente, anche più pronti ad attivarci per cambiare le cose che invece non vanno bene. Questa non lo so, è una mia interpretazione, ve lo dico, non è una roba scientifica, però, non ho verificato, perlomeno, ma il sospetto che sia un po' così. Insomma, come diceva un tizio molto saggio, fa più rumore un albero che cade che una foresta che nasce, come recita il titolo anche di questa puntata, a meno che poi non ci sia nessuno ad ascoltare l'albero che cade, ma vabbè, quella è un'altra storia. Ok, passiamo all'altro argomento di giornata, perché Valori ci porta, Valori la rivista, ci porta in un viaggio attraverso nuove forme, o perlomeno forme meno conosciute di greenwashing, o per meglio dire di washing, visto che non solo di green si tratta, con un nuovo dossier. Per chi non sapesse cosa fosse il greenwashing, è quella pratica, purtroppo ancora molto in voga in alcune aziende, in diverse aziende, soprattutto quelle grosse, di ripulirsi l'immagine finanziando iniziative green, iniziative sostenibili, per nascondere pratiche che invece sono profondamente insostenibili. Spesso il core dell'azienda, l'attività principale è insostenibile, e si fanno delle operazioni di facciata, quindi dipingere di verde, no? Lavare col verde, ma anche dipingere di verde, dare una mano di verde per far sembrare l'azienda complessivamente sostenibile, quando in realtà non lo è. O spesso, appunto, invece usando proprio l'ecosostenibilità di facciata per essere più appetibili sul mercato, insomma, senza essere realmente sostenibili. Questo è il nocciolo della questione. Vi faccio un esempio, basti pensare al diesel più di ENI spacciato come sostenibile dalla pubblicità, che fra l'altro è costato a ENI una multa da 5 milioni di euro lo scorso novembre, perché guarda un po', il diesel non è sostenibile, non è mai sostenibile e affermarlo è pubblicità ingannevole. Quello è un classico esempio appunto di greenwashing. Tuttavia, esistono anche altri sistemi usati dalle aziende per farsi belli e belle, scusate, agli occhi dei clienti, senza fare la fatica di cambiare profondamente. Scusate, aspetto un attimo che si ripristini la connessione, eccola. E Valori ce ne presenta vari appunto nel suo dossier, che si chiama per l'appunto washing. Quindi vorrei commentarne due in particolare in questo caso, poi vi lascio il link anche a tutto il dossier che è comunque interessante, che mi sono sembrati particolarmente interessanti. Uno è l'art washing, ovvero le strategie di mecenatismo adottate da una serie di aziende, concentrate soprattutto nel settore delle fonti fossili, per migliorare, associare il proprio brand, la propria immagine anche lì a delle cose positive. E così nascondere o mettere in secondo piano invece tutte le altre attività. Pratica che è molto diffusa anche questa, come il greenwashing, che ha un nome dal 2010 e ha visto negli anni anche una serie di proteste legate proprio al suo utilizzo. Il primo caso, racconta Valori, fu quello della campagna Liberate the Tate, per liberare il Tate Museum da una serie di finanziamenti da parte di British Petroleum e Shell. Più recentemente invece c'è stato un collettivo di militanti che ha denunciato il fatto che sempre British Petroleum abbia finanziato l'acquisizione di un'opera di artisti aborigeni australiani da parte del British Museum, proprio in una fase in cui era al centro delle critiche in Australia per i progetti di ricerca offshore di idrocarburi. E quindi anche lì, insomma, siamo molto al limite, no? Andiamo a pescare qualcosa di legato alla tradizione australiana in un momento in cui stiamo devastando il territorio australiano. Mentre Greenpeace, sempre di recente, ha lanciato un'iniziativa a livello europeo per chiedere che siano vietate pubblicità, partenariati e mecenatismi di tutte le imprese del settore fossile, esattamente come è avvenuto anni fa per armi e tabacco. Quindi, insomma, è un fenomeno che mi sembrava interessante da esplorare. L'altro articolo che vi segnalo parla invece dei sistemi di rating e di certificazione e di quanto siano non così affidabili nel certificare la sostenibilità di un'azienda. Oggi, spiega l'articolo sempre di Valori, appunto, una società può pagare una terza società, una società terza, specializzata, il cui mandato è quello di, appunto, darle un rating di sostenibilità. Solo che non ci sono normative così stringenti, chiare, univoche, non ci sono standard unici imposti per legge e ognuno fa un po' quello che gli pare. Il fatto che sia la società stessa a pagarne un'altra per farsi valutare fa sorgere più di un dubbio su come poi questa valutazione venga fatta. E non è difficile per una società qualsiasi trovarne un'altra disposta a dichiarare che, appunto, a dichiararti sostenibile anche se effettivamente non lo sei. Valori cita un esempio, il più conosciuto, probabilmente drammatico e paradossale, che però personalmente non avevo mai interpretato, cioè mi mancava questo tassello della storia, che è quello della fabbrica di Ali Enterprises, andata a fuoco in Pakistan nel 2012. Probabilmente vi ricorderete, fu insomma una tragedia abbastanza nota e conosciuta. Ecco, appena 3 settimane prima del dramma, l'azienda che produceva capi per grandi società della fast fashion aveva ricevuto la certificazione SA 8000, che è la massima, la più alta garanzia di sostenibilità, con una particolare menzione per l'etica e la responsabilità sociale dell'impresa. Ecco, la società italiana, tra l'altro, che aveva rilasciato questa certificazione, questo attestato, non aveva mai visitato la fabbrica, questo si è scoperto dopo, ovviamente, e aveva tralasciato di verificare, ad esempio, l'esistenza di una pavimentazione fuori norma, di un sistema antincendio non funzionante e l'impiego di lavoratori minorenni. Insomma, in assenza di organi di controllo e standard seri uguali per tutti, i sistemi di certificazione non sono questo grande faro nell'orientare i nostri consumi. Va bene, queste erano le notizie di oggi. In conclusione vi dico una cosa, il fatto che la prossima settimana ci troveremo per l'assemblea trimestrale d'Italia che cambia, in cui discuteremo di nuovi contenuti della redazione, nuovi format, un sacco di altre robe, ma ve lo dico qui per un motivo particolare, perché la rassegna andrà in onda un po' a singhiozzo, quindi ci sarà lunedì, ci sarà mercoledì e ci sarà venerdì. Tutto questo, a meno che non succedano grosse novità legate probabilmente all'elezione del Presidente della Repubblica, in quel caso, insomma, in qualche modo mi attrezzerò per fare una puntata anche nei giorni che non vi ho detto. Però, detto ciò, al netto di ciò, se insomma, questi dovrebbero essere i giorni in cui andrà in onda Io non mi rassegno. E niente, vi auguro un buon fine settimana e come ogni giorno e come per ogni fine settimana, vi ricordo che chi si rassegna è perduto.